Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, oggi è sempre il 20 gennaio 2025, siamo sempre in compagnia della seconda B, ma in questo caso non sarò io a intervistare un ospite perché l'ospite sono io. E quindi abbiamo qua vicino a me Alessandro Perri.
Buongiorno.
Ciao Alessandro, ti vedo bene, ti vedo perfetto.
Sì.
Alessandro che ha già avuto un'esperienza, tra l'altro, che è un nostro allievo appunto della seconda B, che ha avuto già un'esperienza di podcast, perché tu hai fatto un corso, giusto?
Allora sì, ho fatto un piccolissimo corso di podcast, più o meno diciamo professionale, dove sì, ho imparato le prime basi diciamo per fare un podcast.
Bravo. Voce radiofonica, bravo.
Sì, grazie.
Chi lo sa? Prego, lascia a te allora.
Allora, buongiorno anche a lei. Iniziamo con le prime domande. Qual è stato il suo percorso di studi? Ce lo potrebbe raccontare?
Sì, allora, percorso di studi. Ho iniziato, vabbè, come tutti, ho fatto le scuole superiori. Finita la terza media, in realtà a me interessavano un sacco di cose.
Ok.
Già suonavo pianoforte, già studiavo pianoforte perché ho iniziato a 8 anni e ho iniziato poi a studiare a una scuola importante che c'era all'epoca a Susa, che aveva insegnante del conservatorio, per cui era una sorta di sede staccata del conservatorio, ma con degli insegnanti appunto che lavoravano all'interno del conservatorio, ma non aveva per poter, come dire, proseguire gli studi e poi dare l'esame da privatista, poi entrare eventualmente in conservatorio. Quindi io sostanzialmente ho fatto tutto un percorso cercandomi gli insegnanti, uno o due di riferimento, gli altri cercandoli, sono andato insomma a fare audizione un po' in mezzo Italia. E poi gli esami fondamentalmente li ho dato ad esterno, quindi anche la laurea finale l'ho data ad esterno, che ti assicuro che non è carino. Vai.
Ma è stato complesso questo percorso? Oppure...
Allora, ti dico, tornando alla domanda che mi hai fatto prima, finisco le scuole medie come tutti,
okay,
e faccio un percorso tecnico, nel senso io sono un geometra anche. Okay, non faccio un percorso scientifico perché quando ho fatto io le superiori c'era ancora un po' questa cosa, anche un po' consigliato dalla famiglia, ma in realtà mi interessava perché io ho abbastanza sempre amato la matematica e avrete intuito architettura, okay, e arte, quindi quella parte lì tra l'altro era fatta anche ovviamente molto bene, non era come il percorso attuale l'istituto tecnico e non è che non si studiasse, anzi ne facevamo diritto. Però insomma un po' secondato anche questo consiglio dei miei genitori, anche per, come dire, tenersi aperte più strade, perché in realtà una cosa più umanistica la facevo già facendo pianoforte. E poi in realtà mi è servito tantissimo dopo, perché poi fine degli studi alle superiori a me sarebbe piaciuto, ho fatto un anno di lettere, c'è la professoressa qua di lettere che mi guarda, ah sì, ho fatto un anno di lettere, poi non sono riuscito a proseguire perché il conservatorio mi portava via, parliamo comunque, avevo 19 anni, 20 anni, il conservatorio mi portava via tantissimo tempo e io già all'epoca lavoravo, facevo le prime tournée, per cui ho dovuto fare una scelta. Però alla fine delle superiori ti posso assicurare che mi sarebbe piaciuto fare diritto, quindi fare giurisprudenza, una materia che in cui andavo 9,5, 10, proprio adoro il diritto. Infatti quest'anno io ho preso un master in secondo livello dirigenza scolastica, dove la parte di diritto è importante, e quindi mi sarebbe piaciuto fare anche giurisprudenza, una cosa che mi è sempre piaciuta, oppure architettura, quindi c'erano gli insegnanti di tecnologia che diceva come fare architettura, no prof, no, adesso ho altre robe in testa, ah peccato, vabbè, però mi è sempre piaciuto.
Ok, molto bene. Guardi, non so cosa fai domande su questo argomento perché non mi trovo proprio nel mio campo, però comunque passerei alla seconda domanda.
Vai.
Che è, allora, visto che mi ha già detto quando ha iniziato a fare pianoforte, quindi ha 8 anni,
sì,
ma cosa ha fatto scattare questa scintilla, diciamo?
Allora, io ho iniziato a suonare casualmente, nel senso che io non arrivo da una famiglia di musicisti. come spesso capita, per cui c'è una famiglia di musicisti e no, genitore amante della musica, sì, mio padre lo era, ascoltava un po' di tutto, mia madre sì, ma più un ascoltatore un po' più passiva. Però avevo una vicina di casa che aveva iniziato questo, una mia coetanea fondamentalmente, aveva iniziato questo percorso. Andava l'insegnante a casa, ha detto: ma perché vuoi iniziare anche tu? Ho detto: ma sì, perché no? Anche perché, attenzione, non è come adesso che inizi a fare una cosa, va, inizio a suonare pianoforte, prendo uno strumento digitale, ho un piccolo budget, riesco, all'epoca devi per forza prendere il pianoforte acustico, perché gli strumenti digitali non erano così, in realtà non c'erano nemmeno come i pianoforti digitali che avevo usato a scuola, e per cui dovevi prendere un'acustica, era anche un costo, e quindi, come dire, se inizi questa roba qua, mio padre, che era uno testone, che assolutamente affittare per poi dire no, ha detto: mo lo compro, facciamo, lo compri il pianoforte e studi. In realtà poi questa roba mi è piaciuta da non lo so, è nata così per gioco, ma è come se l'avessi avuto dentro da sempre, insomma, è un po' strana.
Ma ha avuto qualche, diciamo, qualcuno di riferimento per iniziare questa strada, diciamo?
Allora, se intendi riferimento come una persona che ti guida nel
corso... Ti ha preso spunto, tipo, diciamo?
Allora, sicuramente i miei genitori mi sono sempre stati, fondamentali, perché voi considerate che io a 15 anni, quando facevo le superiori, lavoricchiavo già con le prime band, e quindi... Io mi alzavo alle 5 e mezza del mattino per prendere un treno diretto che ti portava a Torino, e la sera spesso facevamo prove fino a mezzanotte, quindi mi ha lasciato molta libertà da questo punto di vista, compro un paletto che era o va bene là o quella parte lì te la dimentichi, che in realtà però esattamente dei paletti, perché sennò ognuno fa come gli pare, però quella parte lì in realtà è stata molto importante. Dopo, per imparare a far gruppo anche con il gruppo di lavoro, è vero che non era professionale, le prove si facevano la sera, però ti insegnavano a lavorare in ensemble,
un incipit, diciamo, così,
bravissimo.
Un incipit per iniziare a vedere il mondo,
esatto. E poi chiaramente io ho avuto più insegnanti, a un certo punto ne ho avuto uno che mi ha seguito per tutto il percorso, mischiato ad altri insegnanti di pianoforte. E quelli sono le tue guide, il maestro, quello con cui fai strumento, un po' la tua guida.
Okay.
Questo è quello importante, nel senso che è importante la parte empatica, perché se tu non ti trovi bene diventa difficile, però insomma bisogna anche, come dire, trovarsi un po', no? Cioè, ho trovato maestri con caratteracci, ma che avevano una tale apertura mentale che il carattere chi se ne frega. È molto soggettivo, non... Io mi sono fatto sempre scivolare le cose abbastanza addosso, quindi... Però c'erano, ad esempio, i miei amici che facevano lo stesso mio percorso, che invece pativano questa cosa. Quindi l'insegnante, magari un po' più rigido, la pativano a livello empatico, e invece a me, butta rabbi. Avrei ragione, però va bene. In realtà poi lo capisci dopo.
Ma è stata una causalità, non so come si dice bene.
Casualità.
Casualità che gli è piaciuta, oppure che è proprio... L'ha presa al balzo questa palla?
No, ho preso la palla al balzo perché però è stata una casualità, nel senso che ho sempre ascoltato musica, ma non in modo strutturato. Quindi mettersi davanti a uno strumento e non c'è stato nessuno che mi ha detto, non so, il papà che suona un po', avevo dei cugini grandi appassionati di musica, quello sì. Ho dei cugini grandi appassionati di musica, ad esempio, voi siete piccoli, ma... talmente appassionati, uno suonava chitarra, continua adesso ancora a suonarla, non professionalmente, però erano veramente, forse più i parenti, avevo appunto questo cugino, un altro mio zio che ha, non so, 3000 vinili, un po' collezionista, e quindi in realtà io ascoltavo anche quella roba lì, e forse, come dire, è nata ma senza rendersene conto, è stato un po'...
Proprio una casualità.
Un po' casualità, ma forse non è manco una casualità, è... Destino, era scritto destino, nelle stelle.
Destino, ok, allora io andrei alla terza domanda. Vai. Perché sono già passati 10 minuti.
Bravo, vedo che visto che
10 minuti, il tempo è troppo veloce.
Il tempo è tiranno.
Ma il pianoforte è stato difficile? È stato un percorso difficile per lei da imparare?
È un percorso difficile, è un percorso difficilissimo e non l'ho mica ancora finito. Allora, soprattutto quando suonate, voi siete il musicale, uno strumento è una roba che tu inizi e non, a meno che
e
tu
non
decida,
finisce mai.
Bravissimo, a meno che tu decida di cambiare mestiere, allora è un altro discorso. E di prendere lo strumento come un qualcosa, o comunque la musica in generale, come un qualcosa che ti fa star bene, ma che non è, come dire, il focus della tua vita. Suonare è complicato perché comunque c'è una, lo state sperimentando voi sulla vostra pelle, c'è una questione fisica, c'è una questione fortissima mentale, c'è una questione di empatia con gli altri, non si suona solo da soli ma si suona con gli altri, è un percorso complicato. Gli studi poi pianistici, adesso parlo nella fattispecie del pianoforte, sono complessi perché diciamo che da quando il vecchio diploma di pianoforte, che erano i 10 anni di studio, quindi questo percorso lunghissimo, sono stati accorpati, sono diventati preaccademico, accademico con l'AFAM, sono state aggiunte un sacco di materie complementari molto interessanti, che però forse hanno un po' svuotato un po'
il mondo.
Hanno svuotato un po' di senso quello che era lo studiare pianoforte. Sintetizzo. Io il primo esame importante lo davi dopo 6, 7, 8 anni di studio, che era il quinto anno di pianoforte, che equivaleva a un diploma di scuola superiore. Quindi vuol dire che tu lì in mezzo, se eri interno in conservatorio, avevi degli esami ulteriori di passaggio da una classe all'altra. Se tu, come nel mio caso, che frequentavo una scuola importante, facevo dei passaggi da classe all'altra, ma l'esame poi finale era quello lì. Poi c'era l'ottavo, che era sostanzialmente è diventata una laurea di triennale, e poi c'è il diploma, quello vecchio ordinamento, che equivale alla laurea magistrale, okay?
E
lì in mezzo ci sono altre cose da fare, ad esempio teoria e solfeggio con un esame molto, all'epoca molto complesso, prima di dare il quinto anno. Poi tra il quinto e l'ottavo c'era storia della musica, armonia. Però ad esempio adesso ci sono molti più esami, questo è in positivo perché avete una visione più a 360 gradi e ci sono molti più indirizzi. Adesso c'è pianoforte classico, c'è pianoforte pop, c'è pianoforte jazz. Ad esempio sono nelle graduatorie in pianoforte pop un po' in mezzo Italia, e quindi più specialistico, ok? Però un musicista si specializzerà quando poi diventa grande. Non ci si può specializzare all'inizio. Bravissimo. Uno deve avere tutto a disposizione, poi, come dire, deve assaggiare un po' tutto, poi troverà quella che è la sua strada. Non esiste che un musicista non sappia chi è Mozart, anche se suona Jerry Lee Lewis o metal, non esiste.
Ok, ma ha mai pensato di cambiare questo strumento? Cioè, ha mai provato, che ne so, a trovare un'altra strada? Faccio un esempio anche per la batteria, che ne so.
No, allora, cambiare no. Negli anni poi ho imparato a conoscere molto bene tutti gli strumenti, perché è stato un mio percorso che poi mi ha portato a fare una serie di lavori come produttore artistico, e a me piace scrivere, e quindi mi sono fatto io degli studi, poi su cui non ho dato esami perché non mi interessava, come dire, dargli un suggello di con un ulteriore diploma, un'ulteriore laurea. Però sicuramente sono altri strumenti che so suonicchiare discretamente, ma più che altro che so molto ben muovere. Nel senso, muovere in che senso? Se tu da batterista, quando sarei più grande, io avrò bisogno di un batterista, so benissimo come si scrive per batteria, so benissimo come tirare fuori meglio di te, o quantomeno ho imparato a farlo dopo tantissimi anni guardando i produttori, quelli bravi con cui ho avuto la fortuna di lavorare, e so cosa tirare, come tirare fuori meglio da te. che la cosa di, che non è non necessariamente suonare. Io ho avuto modo di lavorare con produttori che non sapevano suonare una nota, ma che sapevano far suonare benissimo gli altri. È un mestiere diverso, okay? Che un po' non è quello del musicista, è il produttore artistico, è un altro mestiere.
Okay. E questo qui ci porta alla quarta domanda: e perché ha scelto questo strumento, il pianoforte?
Così, come ti dicevo prima, è stato un po' una casualità, poi da lì
si è appassionato, diciamo.
E da lì mi è piaciuto molto, e poi anche tutto il mondo legato agli strumenti tastieristici. Per cui il fatto di aver suonato poi anche già da ragazzino in un sacco di band, ragazzi suonate nelle band, e basta sta roba fatta al computerino, al computer in casa, sì, è bellissimo, fantastico, meraviglioso, la tecnologia vi aiuta, ma in realtà vi fa mancare quella, la parte più bella, che è il suonare insieme.
Suonare insieme, perché anche adesso si possono prendere delle tracce audio, anche facciamo esempio del pianoforte alla batteria, prendere,
sì, e poi trovare già fatte.
E poi trovarle, metterle tutte insieme per poi portare a un risultato finale.
Sì. Però è la stessa cosa come creare un pezzo, mettersi insieme, lavorarlo.
No.
Quello è un qualcosa in più che può essere sicuramente molto bello. Ma non è un mestiere diverso, ok?
Ti toglie la parte più bella di suonare.
Esatto, la parte più empatica. Solo una cosa ancora riguardo a questo, e allora da lì poi tutto il mondo tastieristico, per cui io sono molto, non sono uno specialista dell'organo Hammond, ma lo sono parecchio, ho tantissimi strumenti nel mio studio, tra cui anche strumenti vintage come Fender Rhodes, quindi tutto, se tu fai il pianista e basta, è un conto. Poi da lì, di base al genere che fai. Se tu vuoi fare il pianista, che si affaccia anche ai mondi della popular music, devi conoscere molto bene anche gli strumenti, quindi sapere usare perfettamente un sintetizzatore come un organo Hammond. E quindi questo è anche interessante.
Ok, allora, il suo curriculum abbiamo visto...
L'ho studiato,
ovvio. ovviamente, perché ovvio. Sennò non si
come
può...
Come facevi a fare l'intervista?
Sennò non potevo. È molto ricco. E quindi come ha iniziato la sua carriera professionale da pianista? Come è iniziata?
Allora, la mia carriera ufficialmente, diciamo, inizia nel 95.
Nel 95?
Sì, quindi avevo 21 anni. Anche se poi la prima tournée grossa io l'ho fatta nel 99. E la prima tournée grossa, che è partita tipo a giugno. Vi sto copiando tipo. È partita... a giugno, appunto, del 99, è stato un tour in Italia di una trentina, quarantina di date, una roba simile. E poi, diciamo, dal 2000 fino al 2010 è stato un periodo in cui si suonava tantissimo. Tu considera che io lavoravo, ho iniziato a lavorare con una serie di band, una vabbè abbastanza famosa, con cui collaboro ancora tuttora, e, in un periodo che era considerato sfigatissimo per gli addetti ai lavori che avevano 10 anni più di me, che era un periodo che però voi non vi potete neanche immaginare, purtroppo.
Più difficile di oggi, infatti.
No, non più difficile. Io facevo, c'era stato il 2000, 2001, 2002, facevo una media di 300 date all'anno, con 4-5 tour contemporanea. Nel senso, era un periodo in cui meno produttivo per quanto riguarda i dischi, meno, perché per quello vi facevo l'esempio... Ti facevo l'esempio di delle persone con cui collaboravo, che arrivavano dagli anni 70, arrivavano dagli anni 80. Io ho amici.
Gente
che,
importante, diciamo.
Ma a parte quello, che passava tutti i giorni, abita a Milano e passava tutti i santi giorni in studio. Oggi c'era il disco di uno, poi c'era il disco dell'altro, poi c'era il disco dell'altro. E quindi c'è gente, non so, il mio amico, non so, Paolo Costa, Fabrizio Console, questa gente qua, in quegli anni lì ha fatto. In un anno faceva 20-30 dischi, ma 30 dischi che erano in classifica, 30 dischi importanti che sono passati alla storia, dalla Forza dell'amore di Finardi ai dischi di Sade, cioè parliamo di roba che ancora voi ascoltate o conoscete in parte, ma che potrete conoscere. E in quegli anni facevo un sacco di date, quindi era soprattutto la parte live che occupava la maggior parte del tempo. Contemporanea mi sono laureato in pianoforte, ho sempre coltivato la musica classica perché l'adoro, lavorando con delle formazioni di musica classica, ma perfezionandomi nell'ambito del pop. E da lì, quindi, insomma, sono nate una serie di cose e lì ho iniziato a imparare il mestiere.
Se le posso chiedere, vai, lei devi. Preferisce più la musica classica o la musica pop per suonarla?
Bella domanda, ma a me piace tutto. Poi mi sono... Ti spiego meglio. A me piace tutto, sono onnivoro dal punto di vista musicale. Poi, ovviamente, con i miei gusti. un conto essere
ovviamente
ascoltatore, un conto essere quindi fruitore, un conto essere esecutore. Poi mi sono reso conto negli anni che c'erano delle cose che sapevo fare meglio di altre, no, ma sapevo fare bene, c'erano delle cose che non sapevo far bene, anche se le ho studiate. Ad esempio, io non sono un jazzista, io non sono jazz, ma sono gospel music, perché ho studiato con un sacco di americani e l'ho imparato da loro, quindi su quello io mi sento uno specialista e penso di sapere dire la mia. Sul jazz no, c'è gente che suona mille volte meglio di me, io lo frequento, mi piace, ma non lo suono, quindi non mi sono mai specializzato in quel mondo, anche se lo devi conoscere, perché comunque, soprattutto nel popular music, i generi si fondono, quindi tu hai un sacco di
scelte, diciamo.
No, di commissioni tra generi.
Ah, ok, di unioni.
Se tu fai blues e non conosci un po' di jazz, probabilmente non lo suonerai bene, a meno che tu nasca negli Stati Uniti, in certi luoghi dove quella roba lì la masticano quando sono bambini, e quindi potresti anche non sapere una nota, ma tu suoni bene quella roba lì.
Okay.
B.B. King non sapeva una nota, ma B.B. King era nato lì, era nato con quello, quindi...
Ok, allora, gli chiedo la stessa domanda. Lei ha lavorato con molti artisti, no? Ma qual è quello che ricorda di più? Se ce ne sono anche più di uno?
Allora, no, ben più di uno. Allora, dipende. Ci sono alcuni artisti con cui ho imparato il mestiere vero e proprio. Alcuni artisti che sono stati un po' anche un sogno raggiungere. Altri artisti che sono stati utili nel percorso. Ad esempio, io ho avuto la fortuna di lavorare con Catherine Spack, che voi forse magari pochissimi di voi sanno chi è, ma è stata una delle attrici più importanti a livello europeo. Ok? Per una tournée, l'ultima cosa che lei fece, tra l'altro, perché qualche anno dopo poi morì, una tournée teatrale sul Piccolo Principe.
Che cavella, okay. Io lo guardavo quando ero piccolo, il Piccolo Principe.
L'hai letto il libro?
Sì, che l'ho letto. Mi sembra che ce ne sono tre, mi sembra, o anche tipo quelli che andavo a vedere in libreria, ed è molto carino.
Molto bello, è una storia
molto,
bellissima.
Molto, molto, molto bello.
E una delle versioni, o più di una versione di questo testo, era stato curato a livello editoriale da Catherine Spack, perché lei era una grande diciamo specialista di questo testo. Ed è nata l'occasione di fare una tournée insieme, poi in realtà solo fatto una data in Svizzera, a Lugano, perché poi non c'è stato più occasione per mille motivi, ma era un pezzo di storia, tu ti rendevi di essere vicino a un pezzo di storia, non solo a un'attrice famosa, ma un pezzo di storia. L'altro è stato Mauro Pagani, che a molti di voi dice niente, ma in realtà è quello che ha scritto Creusa de Madi de André, è uno che ha scritto centinaia di dischi importanti, fondamentali per la musica leggera italiana. Ho avuto modo di suonare sostituendo un mio amico pianista per alcune date, e poi è stato, insomma, nato anche una relazione, un rapporto di amicizia, e musicista immenso, uno che ha fatto la storia della musica della musica pop italiana. Ma ce ne sono un sacco di altri. Adesso da 25 anni, questo è il 26esimo, collabora a fasi alterne con gli Statuto, che sono una band storica, anche lì sono passati tantissimi musicisti, da Davide Rossi, che è adesso il violinista Coldplay,
sì,
che ha arrangiato molti pezzi di Coldplay, a Ezio Bosso, che è stato un pianista e direttore d'orchestra osannato in tutta Europa per le sue colonne sonore, e in Italia è stato scoperto molto dopo. Quindi, come dire, ogni storia poi è a sé, nel senso che poi ogni artista, Fabrizio Consolo, con cui ho fatto un sacco di tournée in giro per l'Europa, e che mi ha insegnato a fare più il mestiere del produttore, di come si sta sul palco, ma in contesti molto raffinati, dove c'è una relazione tra i musicisti di interplay importante. E i musicisti americani, lì impari invece più il loro modo di, insomma, impari più un po' per osmosi, più non ti raccontano come si fa un cantante gospel non ti racconta come si suona il gospel, vai per osmosi, perché lo ascolti e dici, ah, ok, e proviamo a farlo, si fa così, poi mi sento un musicista, è una cosa meno ragionata, più distinto,
diciamo. Ma collegandoci al tournée,
sì,
come essere in tournée come? E poi okay. essere
come
viverlo,
si dice in tournée?
Viverlo,
come dire in tournée?
Okay. Viverlo, perché io non so, le dico sinceramente, non so cosa sia un tournée.
Una tournée, un tour, quando tu prendi, fai un giro di concerti in giro per l'Italia, per la regione, per l'Europa.
E qui, le mando il focus di questa domanda. Ma com'era fare un tournée, ma soprattutto all'esterno dell'Italia, diciamo?
Ah, ok, allora, mi ricollego a quello che chiedevi prima, giustamente, su sei giovane, 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 non sai cos'è un tour è quando è appunto una serie di date organizzate da un'agenzia che segue un artista, quindi può essere un tour di musica classica, un tour di jazz, un tour di pop. Se voi, non so, se vi piacciono i Coldplay, sono magari in tour mondiale e vedete la data in cui è vicino a voi, magari c'è una data a Torino, a Milano, prendete i biglietti e andate a sentirli, okay? Ok? Dipende dai tour, nel senso che ho avuto modo di fare tour, tantissimi tour in Italia e tanti tour all'estero, soprattutto nell'area mitteleuropea, Svizzera, Germania, Austria, Ungheria, insomma, l'ho girato mezzo. Ho fatto ancora un tour in Russia, bellissimo, prima che chiudessero tutto questo casino della guerra folle. Stati Uniti sono andato 10, non so, non mi ricordo manco più, tantissime volte, anche a suonare lì tante volte. Come un tour? Dipende, nel senso che è una roba sicuramente bellissima, perché tu hai modo di viaggiare tantissimo.
Perché tutti quanti pensano che un tour è una cosa che uno può vivere soltanto una volta nella vita, infatti...
No, perché una volta nella vita?
Non lo so, però tipo, io parlavo con, le faccio un aneddoto, vai, con mio cugino e diceva che lui voleva diventare famoso e fare tantissimi tour.
Ok.
E quindi...
Ma non bisogna, non bisogna diventare famoso per fare i tour, bisogna diventare bravo per fare i tour, che è una cosa diversa. Se tu sei un batterista, che tu sia famoso o meno, ti faccio un esempio. Tu, magari, che ne so, dimmi un artista pop che ti piace.
Un artista pop, guardi, adesso che me lo chiedo non mi viene nessuno.
Ovviamente
in mente,
sempre così.
Perché...
Michael Jackson, dai, facciamo
vabbè,
Michael Jackson.
Jackson,
okay,
sì,
facciamo
perché...
del re del pop.
Se me
dimmi
lo
un nome
così...
di un musicista di Michael Jackson.
Di un musicista?
Sì.
Boh, non saprei.
Appunto, non ne conosce manco uno.
No,
eppure tu magari l'hai visti in mille video,
sì.
E sono quelli che hanno dato il suono di Michael Jackson insieme al suo produttore storico, che è Quincy Jones. I musicisti spesso sono ricordati più dagli addetti, sicuramente gli addetti ai lavori, oppure da un pubblico molto fidelizzato a quell'artista. Quindi se tu avessi chiesto, magari, non so, tuo papà, facciamo un'ipotesi, amante di Michael Jackson, e gli avessi chiesto, mi dici il nome del tastierista di Michael Jackson, batterista, lui magari te lo saprebbe dire, perché c'era più la curiosità di andare a vedere cosa succedeva dietro le quinte. Adesso questa roba non c'è, perché purtroppo moltissimi artisti, musicisti sono relegati al fondo del palco in una scenografia immensa e c'è solo uno e arriva il nome di questo. E perché moltissima musica che voi ascoltate di un musicista non c'è manco l'ombra, okay?
Okay.
Però in realtà il tour lo fa chi è uno che è bravo. Quindi... io mi auguro che tu un giorno diventerai così bravo da essere chiamato a fare una tournée con una band e vivrai cosa vuol dire stare in giro, che non è facile, perché innanzitutto io le tournée adesso sono molto brevi, tant'è vero che io insegno anche, se non riuscirei a fare questo mestiere di insegnare, che è l'altra mia passione. Ma quando io ho fatto musicista professionista solo questo per 25 anni, io per lunghi periodi non vedevo manco casa. E vuol dire sapersi molto bene organizzare, vuol dire... essere in giro, visitare tantissimo, bellissimo, ma avere anche persone. Ci sono state tour con cui ho avuto modo di visitare benissimo un sacco di cose, perché con le persone con cui ero c'era anche empatia da questo punto di vista. Quindi eri in giro, non passavo fino alle 11 del mattino in hotel a dormire, ma magari andai a visitare il museo. Poi le tournée, soprattutto quelle all'estero, organizzate benissimo, magari avevi 25 date senza day off, cioè senza stop. Quindi vuol dire che oggi sei a Monaco, domani sei a Ingolstadt, dopodomani sei a Berlino. Devi considerare i viaggi, devi considerare tutto, devi considerare che comunque devi
la
essere...
durata anche dei viaggi.
Bravissimo.
Da un luogo all'altro.
Bravissimo, ma lì sono i manager che poi se ne occupano.
Sì, come andare, che ne so, da Mosca fino a Berlino, cioè...
Pigli un aereo.
Quindi c'è... aereo.
Ma quella è una parte che non fai tu, lì ci sono i manager. Se ne occupano. Ma è proprio il vivere il tour, è stancante. Tu ogni sera sei davanti a un pubblico diverso, devi fare le prove alle 4 del pomeriggio, hai magari lo spettacolo, soprattutto all'estero, alle 7 e mezza del pomeriggio. gente che paga un biglietto, quindi non è che puoi arrivare a sbagliare, perché magari questo ha speso 25 euro per venire a sentire non ma tanto te, ma quanto l'artista che stai accompagnando, con cui hai, quindi è una responsabilità. Okay.
Anche di far vivere l'emozione per quelli che, certo, hanno pagato quel biglietto.
Esattamente, che fa parte del saper suonare. Quindi è stancante, perché tu se lo fai per una data, due, sarebbe carino potervi portare in giro una volta a far vivere l'esperienza di un tour. E vi assicuro che a mezza giornata voi siete morti. Ma non solo voi, chi non è abituato. Poi ha tanti aspetti positivi, perché sei a contatto con la gente, con un sacco, vedi un sacco di posti, vivi i posti diversamente, li vivi da local quasi, soprattutto quando vai più volte, magari non so, perché passi, che ne so, una settimana, 10 giorni a New York perché vai a registrare, e quindi lo vivi da local, non lo vivi più da, come dire, da...
da spettatore?
Sì, da turista che va a visitare un posto.
Ok, allora, visto che mancavo 5 minuti, quindi
anche meno. Bravo, visto.
Appunto, bisogna guardare.
Arriviamo dove arriviamo, non ti preoccupare.
Ok, le chiedo, vai. Lei ha lavorato nel teatro.
In teatro, sì.
In teatro.
Anche, sì.
In quale ruolo ha lavorato nel teatro?
In teatro, non
e
teatro.
In quale?
Non in teatro.
In cinema, mi scusi.
Cioè, ho lavorato, allora, se hai lavorato in teatro, sì, il teatro è una location. Non ho lavorato nel teatro perché non faccio l'attore. Ho lavorato nel cinema, sì, mi è capitato di lavorare sia per alcune colonne sonore che ho scritto io o dove sono stato coautore. Poi mi è capitato 2 o 3 volte invece di essere proprio in un film. Uno è stato divertente perché era una serie TV su Rai 1 su Walter Chiari, che è stato questo colosso. Andatevelo a cercare, cantante, attore, insomma, un veramente che è anche, come dire, importante per la storia della musica leggera italiana. E c'era questa fiction su Rai 1 di 2 o 3 puntate con Alessio Boni, adesso non ricordo più bene quanto durasse. E c'è tutto due minuti e mezzo di questa fiction che racconta la storia di Walter Chiari, dove c'è una prova in un teatro, e quindi io faccio praticamente me stesso, il pianista, vestito anni 60, ma come madre mi ha riconosciuto, con il cappello tirato di fianco, dove suono, dove interagisco con loro, facciamo il pezzo dal vivo e loro cantano dal vivo, una vera e propria prova.
Che carino.
E lo trovate sul tubo, su Rai Play, se lo cercate, se c'è voglia di cercarlo, se no non ti par di niente. Però mi interessa più la parte della scrittura, quella è stata una parentesi carina, ma mi interessa più la parte della scrittura per colonne sonore, quella è una cosa che mi piace molto.
Ok, allora, domanda numero 10, come ha fatto a diventare insegnante, cioè sua passione, come è nata per insegnare?
Allora, io ho sempre amato insegnare, l'ho sempre fatto, soprattutto strumento. Poi arriva un momento della vita in cui inizi a fare una scelta e dire ok, questo mestiere a me piace farlo tantissimo, suonare, e non ti nego che è comunque una priorità della mia vita, non è una cosa messa in secondo piano, anche perché poi la devo trasmettere. Io sono dell'idea che questo mestiere, cioè soprattutto insegnare musica, come insegnare arte, come insegnare certe materie, se tu non le fai, non le pratichi, diventa un po' complicato passare delle cose. Io non posso passare a un mio allievo pianista cosa vuol dire un lavoro di un certo tipo se poi non l'ho messo in pratica lavorativamente. Non posso raccontarti come un tour se non l'ho mai fatto, come si va in uno studio a fare un disco se poi non ho mai fatto io un disco. È importantissima questa fase.
Passare la passione per lo
strumento. Ma non solo la passione, passare proprio il tuo know-how, la tua conoscenza. Perché se una cosa non l'ho vissuta in prima persona, è complicato poi dirti vai in studio e devi fare così, così, cosa? Lei non c'è mai stato, come fa a dirmi che in studio i tempi sono dilatati o non sono dilatati, c'è un produttore, devo ascoltare quello che mi viene detto? Cioè, è fondamentale, soprattutto le materie laboratoriali. E quindi a me è sempre piaciuto. Poi, diciamo, nel 2017 ho deciso anche di entrare nella scuola pubblica facendo, insomma, un iter, facendo i miei concorsi, ne ho 22 su 2 cattedre diverse, ne sto facendo un altro perché ho voglia di farne un altro, chi lo sa, per i licei. e sono nel graduatorio dei conservatori. Mi piace, a me è sempre piaciuto insegnare, ma perché mi è sempre piaciuta la figura dell'insegnante come colui che ti trasmette comunque un suo vissuto, un suo know-how. E poi anche lì, soggettivo, ci sono insegnanti da cui ho imparato tantissimo, con cui andavo, avevo una venerazione, altri che non sopportavo, ma facevano parte del percorso e quindi però li rispettavi perché era giusto così.
Guardi, domandina bonus, progetti per il futuro?
Progetti per il futuro, the best is yet to come, come dicono gli anglosassoni, il meglio deve ancora arrivare e ve lo dirò la prossima volta. Grazie Alessandro,
grazie,
stato bravissimo.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Ciao a tutti, noi invece ci riascolteremo con gli ultimi podcast. Arrivederci.
Job Meets School, professionisti si raccontano.